ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone che sono ancora ad ascoltare Radio Cooperativa. L'inghippo purtroppo è mio, perché io ero qua ancora prima, quando c'era la Maria, e non mi sono accorto che non avevo portato via dentro la borsa solita che ho, che mi ero portato via tutto il materiale per la trasmissione, e allora ho dovuto tornare a casa. Sono rientrato, ho fatto una bella corsetta e sono già rientrato. Quello che possiamo fare senza pretese, le scuse, se anche le faccio, non cambiano la realtà, purtroppo, e quindi se servono a chiedere perdono lo faccio volentieri, ma praticamente sono sempre io che sono stato assente e adesso sono tornato, ecco. E allora la parto con la trasmissione e vedo un attimo anche qua se riesco a stare a quanto mi sono proposto. Preparo anche un pochino per la musica per gli intervalli, e ci sono. Eccolo qua. E allora, ecco qua. Bene, allora vado immediatamente alle letture della 12ª domenica dell'ordinario dell'anno B, e la prima lettura viene presa dal libro di Giobbe, al capitolo... Scusate, anch'io stravedo, e anch'io devo munirmi di strumenti. Del libro di Giobbe al capitolo 38, versetti 1-8. Giobbe 38, versetti 1-8. Allora, vado subito alla lettura. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: chi ha chiuso tra le due parti il mare quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. È il grande colloquio, ma poi ne parliamo un attimo, grande colloquio tra Giobbe e Dio. Al che Giobbe dice: ma non riesce a spiegarsi il male che c'è in questo modo qua, e allora che Dio è il mio? E allora Dio risponde anche lui. Allora è interessante che Dio poi si schiera dalla parte di Giobbe. Allora vado alla lettura del Salmo responsoriale, che ha come versetto: rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. È preso dal Salmo 107, che è piuttosto lungo e anche complesso, e allora mi servo soltanto della parte che viene adoperata nella liturgia dell'Eucaristia di stasera o domani. Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde, salivano fino al cielo, scendevano negli abissi e si sentivano venir meno nel pericolo. Nell'angustia gridarono al Signore ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Al vedere la bonaccia, essi gioirono ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Alla seconda lettura dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, agli abitanti di Corinto. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Così che non guardiamo più nessuno alla maniera umana, ma anche se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così, intanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Allora, vado al Vangelo, che viene preso da Marco, e viene preso al capitolo 4, mi pare. Sì, capitolo 4, versetti 35-41. Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Eccoci allora, anche facciamo più breve delle altre volte, alcune considerazioni su quello che abbiamo ascoltato. La prima riguarda Giobbe. Giobbe è proprio irrequieto, vuole capire perché agisce così Dio. E allora, da una parte è lì che interroga e rimane fedele al Signore, ma nello stesso tempo è anche impertinente e gli chiede, che vuole sapere, che attende una risposta, e invece di rispondergli Dio gli chiede: chi ha chiuso tra due porte il mare? Dio chiede a Giobbe se può capire i segreti della creazione dell'universo e se può mettersi al suo posto di Dio, se può avere cura della vita di tutto l'universo. E Giobbe comprende che non può neanche capire che il suo posto è un altro, ma che proprio il suo stato di creatura, il suo proprio vincolo che manifesta il suo vincolo all'essere la creatura, che lo lega al creatore con la sua, e quindi si manifesta questo legame che c'è fra il creatore e la sua creatura, e l'essere creatura non toglie il rapporto, anzi lo rende veramente quello suo naturale giusto. E allora la pace di Giobbe sarà proprio nello scoprire questo, il suo fatto di essere creatura, per quanto fragile e mortale, è il luogo della sua relazione con Dio, e questo gli basta. Allora vado adesso al Vangelo. Naturalmente seguo un po' anch'io quello che imparo dato a scuola da chi prima di me e chi anche adesso è molto migliore di me. Ma è interessante perché l'ascolto di queste parole che ho letto anche quest'oggi è tutta una serie di immagini e di fatti che si rapportano come un segno, come un qualche cosa da interpretare anche. E allora siamo alla conclusione della parabola del seminatore. Vi ricordate della semente che cade nel terreno e poi come esploda il seme e come poi parte la piantina e poi la spiga e poi il grano? E allora dice: questo non lo sai come. L'altro era quello del granello di senape, che era così piccolo che era quasi inutile, proprio un'erba che cresce dovunque, come è un'erba che è anche dannosa, quindi va estirpata, e però produce delle foglie, produce delle piante, eccetera, che arrivano a coprire con l'ombra e a sostenere anche il nido degli uccelli. Allora qua dice Gesù, cosa voleva dire allora qua con il granello di senape e con il nido? Voleva dire che il regno di Dio, cioè la storia, la vita, la realtà che viviamo, non è riservata, il regno di Dio, non è riservato a un popolo, a una nazione, a una religione, ma è aperto a tutta l'umanità. Gli uccelli sono le realtà più inutili che ci sono, secondo la esegesi biblica, e proprio questa inutilità dimostra quanto stia a cuore a Dio la vita e la vita di tutte le sue creature. E questa sia per tutta l'umanità e non soltanto per un popolo, per una religione, ma l'amore di Dio non conosce limiti ed è effuso per tutta l'umanità. Ma allora, e questo è il problema. L'Evangelista dice: lo stesso giorno, quindi dopo che Gesù ha paragonato il regno di Dio a questo albero, quello di senape, dove tutti possono trovare rifugio, venuta la sera, 5 volte c'è questa espressione, venuta la sera. Nel Vangelo di Marco, ed è sempre in senso negativo, indicando contrarietà, opposizione o incomprensione, come in questo caso il suo messaggio. Venuta la sera, Gesù dice: passiamo all'altra riva. Passare all'altra riva significa andare in terra pagana. Vuol dire andare in un luogo dove i discepoli, gli apostoli che seguono Gesù, non hanno nessuna voglia anzi vogliono esattamente il contrario. Vi ricordate la storia di Giona che è mandato a Ninive, la grande città, e che lui prende il mare dalla parte opposta, va nel Mediterraneo praticamente, e lì viene ingoiato dal pesce, dal grande pesce. Noi abbiamo raffigurato la balena. Allora, ma perché non vuole andare? Perché dice: se vado in terra pagana e predico la conversione, siccome il Signore è buono, poi perdona. E allora dice: prendi la direzione opposta, perché non ne vuoi sapere di portare l'amore di Dio ai pagani. E si scatena una grande tempesta. Anche qui, che cos'è questa tempesta che abbiamo? La grande tempesta di vento è la resistenza dei discepoli ad andare in terra pagana. La tempesta riguarda soltanto i discepoli. La descrizione che fa l'Evangelista dice che le onde si rovesciavano sulla barca, tanto che ormai era piena, e Gesù a poppa dormiva. È impossibile, impossibile dormire con una tempesta del genere. Ma l'Evangelista vuol dire che questa tempesta non riguarda Gesù, perché lui vuole andare verso i pagani. Sono i discepoli che provocano questa tempesta. Ebbene, i discepoli reagiscono, svegliano Gesù e gli chiedono: Maestro, ma non ti importa che siamo perduti? E Gesù si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Questa è una espressione che indica la condizione divina di Gesù, quello che ancora di Gesù non hanno capito. Vedete che l'hanno appena chiamato maestro e poi alla fine si chiederanno: ma questo qua chi è? Ma chi è costui? Diceva il Salmo 107 e il Salmo 89 che Dio domina il mare e le tempeste. Quindi Gesù mostra la sua condizione divina perché vuol far capire che andare incontro ai pagani non è andare contro la volontà di Dio, ma è proprio manifestare l'amore di quel Dio per il quale Pietro formulerà questa bellissima espressione: nessuna persona è esclusa dal suo amore. E allora Pietro dirà, dopo l'iniziale resistenza ad andare verso i pagani, che Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessuna persona. Non c'è nessun uomo al mondo che possa sentirsi escluso dall'amore di Dio. Quindi Gesù, che è Dio, vuole portare questo amore ai pagani. I discepoli gli resistono e Gesù li rimprovera. Gesù non apprezza la richiesta di aiuto che hanno fatto e dice loro che non hanno ancora fede, non hanno quel briciolo di fede come il chicco di senape per portare l'amore di Dio all'umanità. Ecco, di fronte a questo avvenimento, il commento dei discepoli: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Quindi si rendono conto che Gesù non è soltanto quel maestro al quale si erano rivolti, maestro, ma in lui c'è qualcosa di straordinario, qualcosa di nuovo, che piano piano, lungo il corso del Vangelo, si andrà conoscendo. Ecco, mi interessa questa interpretazione di questa tempesta, perché è un simbolo, non è soltanto un racconto di un fatto, ma è anche un simbolo, è un modo di porre il contrasto che esiste fra Gesù che apre a tutta l'umanità E invece noi, che molte volte proviamo a pensare quali sono gli atteggiamenti che noi abbiamo nei confronti di coloro che scappano da casa e che desiderano trovare un posto dove poter vivere e poi vivere insieme agli altri, e che per noi sono gli emigranti, e provate a pensare qual è l'atteggiamento che abbiamo, anche istituzionale. Anche istituzionale. Ma non succede niente, non c'è problema. Ma. E allora c'è uno che fa una lettura di questo, una lettura un po' speciale di questo miracolo, di questo racconto della tempesta che è stata calmata dal Signore. Ecco, c'è Ernest Ronchi che dice: Dio ci salva non dalla tempesta, ma nella tempesta. E allora c'è anche chi dice: Dio forse dorme? Ma allora vediamo. E c'è un altro che commenta, e quest'oggi prendo anche lui, marinai d'acqua dolce, ma poi lo prendo. Prima però leggo come sempre il commento di Hermes. Una notte di tempesta e di paura sul lago, e Gesù dorme. Anche il nostro mondo è in piena tempesta, geme di dolore con le vene aperte, e Dio sembra dormire. Nessuna esistenza sfugge all'assurdo e alla sofferenza, e Dio non parla, rimane muto. È nella notte che nascono le grandi tempeste. Domande: non ti importa niente di noi? Perché dormi? Destati e vieni in aiuto. I salmi traboccano di questo grido. Riempie la bocca di Giobbe, lo ripetono profeti e apostoli, per poche cose sono bibliche come questo grido a contestare il silenzio di Dio. Poche esperienze sono umane come questa, paura di morire o di vivere nell'abbandono. Perché avete così tanta paura? Dio non è altrove, non dorme, è già qui. Sta nelle braccia degli uomini forti sui remi, sta nella presa sicura del timoniere, è nelle mani che svuotano l'acqua, che allaga la barca, negli occhi che scrutano la riva, nell'ansia che anticipa la luce dell'aurora. Dio è presente, ma a modo suo. Vuole salvarmi, ma lo fa chiedendomi di mettere in campo tutte le mie capacità, tutta la forza del cuore e dell'intelligenza. Non interviene al posto mio, ma insieme a me. Non mi esenta dalla traversata, ma mi accompagna nell'oscurità. Non mi custodisce dalla paura, ma nella paura, così come non ha salvato Gesù dalla croce, ma nella croce. L'intera nostra esistenza può essere descritta come una traversata pericolosa, un passare all'altra riva, quella della vita adulta, responsabile, buona. Una traversata è iniziare un matrimonio, una traversata è il futuro che si apre davanti al bambino, una traversata burrascosa è tentare di ricomporre lacerazioni, ritrovare persone, vincere paure, accogliere poveri e stranieri. C'è tanta paura lungo la traversata, paura anche legittima, ma le barche non sono state costruite per restare ormeggiate al sicuro nei porti. Vorrei che il Signore gridasse subito all'uragano: taci, e alle onde calmatevi, e alla mia angoscia ripetesse: è finita. Vorrei essere esentato dalla lotta. Invece Dio risponde chiamandomi alla perseveranza, moltiplicandomi le energie. La sua risposta è tanta forza quanta ne serve per il primo colpo di remi, e ad ogni colpo lui la rinnoverà. Non ti importa che moriamo? La risposta, senza parole, è raccontata dai gesti. Mi importa di te, mi importa la tua vita, tu sei importante. Mi importano i passeri del cielo e tu vali molto più di molti passeri. Mi importano i gigli del campo e tu sei più bello di loro. Tu mi importi al punto che ho contato i capelli in capo e tutta la paura che porti nel cuore. E sono qui a farmi argine e confine alla tua paura. Sono qui nel riflesso più profondo delle tue lacrime, come mano forte sulla tua inizio d'approdo sicuro. Come mano forte sulla tua inizio d'approdo sicuro. Questo è il solito coso di Hermes, questa cosa che ha. E ho trovato però questa analisi anche, eccolo qua. Ho trovato però anche questo Paolo Curtaz che parla di marinai d'acqua dolce. È da notare che Marco e Paolo si sono proprio scontrati, perché Marco nel Vangelo non nomina mai la parola legge, non usa mai la parola legge, e invece Paolo crede sempre di riuscire a convertire i suoi fratelli giudei. E questo porta poi ad avere due posizioni così lontane e diverse uno dall'altro, che soltanto quando Paolo andrà a Roma, portato ormai per essere crocifisso anche lui, quando andrà a Roma e si accorge che non ha convertito proprio nessuno, è allora che anche Paolo capisce che lo Spirito del Signore lo ha mandato in mezzo ai pagani, anche lui, e anche lui là dentro troverà il modo con cui il Signore si esprimerà, nel modo che crede più vicino a tutto quello che lui ha fatto, e anche Paolo morirà poi crocifisso. Ma qua leggo da Paolo Curtaz che dice: Gesù chiede ai suoi discepoli di passare all'altra riva, di attraversare il lago. Tutti noi ad un certo punto avvertiamo l'esigenza di passare all'altra riva. Non pensate subito alla morte, per favore. Nella vita dobbiamo più volte confrontarci con il bisogno di senso e pienezza che ci travolge proprio quando pensiamo di avere capito di essere arrivati. Gesù stesso ci provoca, ci chiede di passare all'altra riva, di non sederci, di non abituarci, di accettare il cambiamento. La fede non è una solenne anestesia, ma un continuo stimolo al cambiamento, alla conversione. Contrariamente a ciò che pensa la maggioranza, nulla è più fluido e dinamico del discepolato, perché seguiamo colui che non ha dove posare il capo. Quando pensiamo di essere arrivati nella vita e nella fede, il Signore ci spinge a prendere il largo. Qual è la riva che ancora dobbiamo raggiungere? Quella notazione birichina di Marco mi ha sempre fatto sorridere. Lo presero con sé com'era sulla barca. Se vogliamo davvero passare all'altra riva, fare un percorso serio, anche doloroso se necessario, ma vero, un percorso di crescita umana e di vita interiore, dobbiamo prendere Gesù così com'è. Non quello tarocco del politicamente corretti che ogni due settimane scoprono il vero volto di Gesù tenuto nascosto dalla perfida Chiesa che dite è la trama del Codice da Vinci, è quello né quello zuccheroso ed evanescente della devozione, ma quello crudo, faticoso, professato da cristiani. pazienza se è un po' scomodo, questo Dio. Pazienza se non sempre mi dice delle cose gradevoli. Preferisco un Dio urticante e onesto ad uno carezzevole e falso. E proprio quando abbiamo deciso di rischiare, di lanciarci, di prendere Gesù com'è sulla nostra barca, che si scatena la tempesta. Proprio in quel momento ci sono momenti nella vita in cui abbiamo l'impressione di affondare, travolti dal dolore o dai nostri sbagli. Pensavamo di averle viste tutte, invece no, ecco un dolore più forte, una prova insostenibile, malgrado tutti i nostri sforzi, magari sinceri. E ci viene voglia di morire, di non esserci, di non essere mai esistiti. Succede così anche agli apostoli. Al discepolo il dolore non viene evitato, anzi, anche la fede viene travolta dalle acque. Dio c'è, sì, ci credo, ma ora non so proprio dove sia, non so proprio cosa faccia. Egli è presente, ma ora la sua presenza è flebile. A volte addirittura ho l'impressione che non gli importi nulla del mio dolore. Alcuni giungono a pensare che sia Dio a inviare il dolore come una prova che ci purifica. Ci purifica da cosa, scusate? Le persone escono dalle prove della vita quasi sempre peggiorate. Perché succede? Non lo so. Né lo sanno Pietro e Marco, che scrivono il racconto. Dicono solo che nella fatica Dio dorme. Dorme, ma sta sulla barca per condividere fino in fondo il nostro destino. Dorme e non interviene perché vuole lasciare alla nostra dignità, alle nostre capacità, il compito di arrangiarsi nelle difficoltà della vita. È un passaggio questo molto importante per me. Noi qualche volta diciamo, sì, se Dio c'è, dov'è finito? Che non trovo mai una risposta a quello che io dico. Perché chiediamo aiuto a Dio in situazioni in cui potremmo forse intervenire noi? Perché non ci fidiamo di questo Dio che conosce le nostre sofferenze e sa placare le tempeste? Dio ci rende capaci di attraversare il mare in tempesta. Egli è con noi anche quando non interviene. E la fede? Non avete ancora fede? No, Signore, non quanta ci servirebbe per attraversare il mare in tempesta. Spesso la nostra minuscola fede è legata a un patto assicurativo. Se va tutto bene, Dio esiste. Ma se le cose si storcono, ecco che Dio mi appare come un sadico onnipotente che non si cura di me. Se la mia vita funziona, Dio è buono. Se la mia vita è tribolata, Dio è malvagio. Gesù è venuto a portarci un'altra notizia, un volto diverso di Dio. Il volto di un Dio che condivide, di un Dio che sa, di un Dio che soffre, che conosce la tempesta, ma non ne ha paura. Fidiamoci, amici, anche se la barca fa acqua. Guardiamo solo di aver preso sulla barca Gesù così com'è, senza volerlo cambiare come piacerebbe a noi. Molte volte, e vado verso la conclusione, molte volte l'immagine della barca è stata usata per descrivere la comunità cristiana che deve attraversare i marosi della storia. E quanta acqua ha imbarcata la Chiesa. Difficoltà interne causate dalla povertà interiore e dalla nostra mancanza di fede. Difficoltà esterne, esterne relativamente, perché viga no, siete a Chiesa, eh? Vabbè, difficoltà esterne da chi non digerisce la Chiesa e la vuole affondare, o meglio, vuole affondare l'immagine deforme di Chiesa che ha nella sua testa. Eppure, malgrado noi cristiani, il sogno di Dio, che è la Chiesa dimora, esiste, raduna uomini e donne di culture diverse nell'unica speranza, nell'unico Signore. Lo Spirito assiste chi si affida a Lui e guida la sua Chiesa. A noi la scelta. Possiamo restare a riva e commentare sarcastici vedendo i pescatori faticare o salire sulla barca e attraversare il mare. Io ho scelto, sono salito sulla barca che è la Chiesa, anche se a volte paia che dorma, Gesù naviga con noi. Ho letto anche questo modo di recepire quello che ho letto del Vangelo, perché trovo che abbiamo ciascuno di noi, assieme ai dubbi, e molte volte anche oltre ai dubbi, la sfiducia e anche la non fede che ce la facciamo, abbiamo ancora un concetto molto, molto catechistico, molto imparato a memoria, più che un rapporto. E tutta la vita si gioca nei rapporti, tutta la vita. Cambia la vita quando il rapporto cambia. E se è un rapporto che va in profondità, questo rapporto non cambia più. Anzi, si approfondisce e diventa un rapporto, direi, proprio quello che determina il nostro modo di leggere la realtà, di starci dentro, di camminare e soprattutto di voler bene. 049 880 9020, avete ascoltato fino adesso, abbiamo ancora qualche minuto, ma sarebbe molto bello sentire anche qualche altra così, qualcosa che ha suggerito questa lettura, perché la tempesta sedata molte volte l'abbiamo trovata moralisticamente come semplicemente come che il Signore è capace di risolversi anche le situazioni intricate e pericolose e le situazioni anche mortali. Invece Gesù non tocca niente del nostro vivere. C'è una telefonata, pronto?
Ciao Albino, sono Antonio dell'Arcella.
Ciao Antonio.
Senti Albino, in questi giorni in radio si è parlato spesso della paura. La paura.
Bravo.
Allora, sì, cioè le nostre paure, la paura insomma, di affrontare la vita, il bambino affronta la vita se ha la mano col papà o con la mamma e allora affronta attraverso questa carica iniziale di fiducia. Perché è la fiducia che il movimento che farò per affrontare andrà in senso positivo, non mi aspetto il muro. E a questo, allora pensavo questo, la questione della fede. Allora ci sono due binari, c'è una dualità, c'è una... sì, due modi d'essere, il binario degli uomini soggetti alla legge della necessità e il binario divino della divinità. La fede dovrebbe permettere che io passo dal binario degli uomini, sia pure per un poco, per un attimo, passo al binario divino, perché tra noi e il divino, c'è di mezzo il mistero, nessuno riesce a spiegare la vita, al massimo possiamo con la scienza spiegare la fenomenologia, quello che è in superficie, non quello che è l'ontos, il nocciolo, la sostanza. Noi quando tocchiamo con mano, come San Tommaso, per credere tocchiamo con mano, questo è il nostro modo di fare. Ora, di fronte al mistero scattano tutte le narrazioni, tutti i nostri racconti. Allora ognuno di noi interpreta la vita in base a quello che ha vissuto, in base al suo, e quindi è condannato a essere soggetto, non riesce a superare perché l'oggettività è impossibile. Io posso al massimo, parlando con altri uomini, avere un punto di vista diverso, ma l'oggettività non mi appartiene perché nessuno ha la verità in tasca. E quindi di fronte al mistero che noi dovremmo superare con la fede, noi ci abbandoniamo alle nostre racconti, alle nostre narrazioni, o la narrazione religiosa, o la narrazione parentale, o la narrazione letteraria, o ci costruiamo noi una realtà. E che poi, ma è difficile che possiamo passare dal binario degli uomini al binario del divino con le nostre narrazioni, perché noi siamo condannati alla nostra soggettività, alla nostra realtà. Ora, fare questo passo di saltare tutto, non avere paura, non preoccuparsi del mistero e avere una fiducia completa, smisurata nella vita, altro che fede che ci vuole. È il passaggio, ecco, nella narrazione cristiana dice che Dio, per superare, ha bucato lui il mistero, incarnandosi, cioè ha provato la condizione umana. Solo un Dio che prova la condizione umana, la legge della può capire tutte le nostre inquietudini. Ecco, trovo che questo passaggio che hai letto oggi rappresenti un qualcosa di insuperabile. E io, nel caso mio, dico, per mancanza di fede, evidentemente non ho una fede sufficiente. Sono come San Tommaso, credo solo a quello che tocco con mano. Cioè, sono schiacciato nel binario umano, il binario evidentemente divino, questo salto di qualità, io non riesco a farlo. Sono vittima del il vittimismo, in questi giorni si parla dei politici che sono i vittimisti. Ecco, io in qualche modo adesso parlando faccio la vittima, perché non riesco a fare questo salto. E mi abbandono anch'io alle narrazioni del tutto arbitrarie. Scoprire, passare una vita in base a una narrazione che mi sono fatto e scoprire poi che questa narrazione era fasulla, capirai che è dura. Ecco, quindi lascio il mistero della vita, lo lascio sospeso, insomma. Non ho la risposta, caro Albino, però ho sicuramente la domanda, ho l'interrogativo che mi è chiaro. Fra l'altro, Albino, a proposito di interrogativi, ogni volta che ti ascolto, oggi ho telefonato subito un amico quando non sentivo la radio, ma ascolta, capita anche a te? Che non stai... Sì, non capita anche a me. Allora ecco la paura. La paura c'è. Cioè, soltanto con la verifica dell'amico che anche lui non sentiva la radio. Fra l'altro, quando ascolto la radio, spesso sento dei rumori, quasi che ci sia dentro lo studio qualcheduno che zappa o sposta le cose, sento rumori, non so se sia legato alla rete, altro che paura, cioè sembra il simbolo di quello che hai letto oggi. Io nessuna fiducia, mi sono abbandonato alla paura, ho telefonato subito all'amico, ma ascolta, si sente la radio o non si sente? E noi vorremmo che attraverso la fede uno slancio di ottimismo, uno slancio di fede in assoluto. A me pare perfino irrazionale questa fiducia nel mistero. Io mi fido di qualcosa di cui sono certo, ma di qualcosa di cui non sono certo, come faccio a fidarmi? Ciao Albino.
Grazie Antonio. Io lascio aperto il telefono, grazie comunque della suggestione che hai creato e anche della chiarezza con cui l'hai espresso. E io però vorrei così accennare ad alcuni aspetti pur dentro al problema che hai posto. Tu dici l'oggettività non mi appartiene. Quale? Quella di Dio o quella tua, i tuoi sentimenti, i tuoi rapporti e le scelte che fai? Perché è un'obiettività reale, concreta, quella di cui stai parlando, di te. Pronto? Sì?
Io sono Paolo Castelfranco, posso intervenire?
Certo, ciao Paolo.
Ciao Albino. Allora, provo a dare il mio piccolo il contributo di quello che ho capito e poterne andare un po' fuori, che è una contraddizione in termini quando dico che ti sei cimentato in un terreno molto importante, molto scivoloso.
Parla un po' forte se puoi.
Sì, hai capito finora, si è capito quello che ho detto?
Sì, sì.
Bene. Allora, voglio dire, andiamo un po' nel campo psicologico che certamente interessa relativamente in questo momento, in questo contesto, all'uomo. È piuttosto una questione di fede. Cosa succede? Che quando ci sembra che Gesù non ci sia a fianco, invece sappiamo che è 24 ore su 24, questo dobbiamo convincerci, forse è per questo. Non dobbiamo avere questo dubbio, però ce l'abbiamo quando le prove sono molto forti. E di conseguenza diciamo dove è andato sto Gesù che non ci aiuta, invece in quel momento che ci sta aiutando proprio e lo stiamo cercando e non è che ci porti via il dolore perché ci è mancata una persona, perché abbiamo un certo tipo di malattia o così via, è proprio nel momento in cui diciamo mi abbandono, non è così facile, dopo c'è tenuta, che quello che impazzisce, quello che si spara, quello che ti imbotta e così via. Però è un terreno molto scivoloso, sì che non andiamo a perderci in chiacchiere su queste cose. Voglio dire, il Gesù c'è sempre, ecco, non ci sono misteri. Gesù ci è a fianco 24 su 24. Ci sono prove nella vita, ecco, non voglio dare lezioni a nessuno perché io sto vivendo personalmente un po'. Il tema che hai presentato oggi, caro Dualbino, ed è molto importante ed è vivo, però non siamo andati al nocciolo, quantomeno nel senso che dico io, cioè gli studi, bisogna veramente impegnarsi sotto il profilo così orale, teologico della questione, mica in termini di tecnici, ecco, pianino pianino rinforzare la fede e sappiamo che Dio non ci abbandona, almeno a me, che Gesù non mi abbandona mai. Quando ci sembra che siamo abbandonati è perché le nostre forze sono in crisi, sono un attimino in crisi, allora sappiamo benissimo che quando sei in crisi è il momento che sei più forte. Perché non hai ceduto, hai creduto. Tutto quanto Albino.
Grazie Paolo.
Sarebbe per discutere.
Grazie ancora, Paolo.
Però volevo dirvi la mia idea per aiutarci ad andare fuori. Ecco, scusatemi. Grazie Albino della trasmissione.
Grazie, buona giornata anche a te. Allora, ognuno di noi, ormai stiamo già superando anche il tempo, ma insomma qualche minuto. Volevo segnalare, dopo aver ascoltato questi due o tre interventi, segnalare un punto che per me è molto importante, e cioè il rapporto con Gesù è centrale nell'essere quello che siamo, oppure è una finzione, oppure uno standard, perché abbiamo di Dio un concetto standard, quello che abbiamo imparato dal Catechismo. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
È un piacere sentirla.
E chi parla?
Buongiorno, è un piacere sentirla e un onore servirla.
E chi sei che parla?
E allora io sono il Tino della Fisarmonica. Io mi chiamo Tino, con la T di Torino,
sì?
nato a Padova.
Sì.
Vivo a Padova.
Sì.
Ho lavorato a Padova.
Sì.
E muoio a Padova. E muoio anche a Padova.
Bene.
Ecco. Allora l'argomento è molto importante. L'argomento è molto importante perché nessuno di noi.
Abbassa, se puoi abbassare, se puoi abbassare la radio, perché mi fa riverbero quello che dici, mi viene detto due volte, una volta forte con quando lo pronunci e l'altra volta quando vado avanti da solo come riverbero di quello che hai detto. Abbassa la radio per cortesia e parla pure forte al telefono.
Sì. Allora, Va bene così?
Sì, va bene.
Volevo dire, no, che questo Gesù di Nazare, questo Dio meraviglioso che tutti parlano, dice che ha tanto amato il mondo, ma il mondo non quello che ha creato, ha amato tanto Albino, ha tanto amato Franco, tanto amato Antonio, che ha dato Gesù. Non ha dato solo ai simpatici, ai bravi, ai belli, alle Miss Mondo, alle donne, le star. Ha tanto amato che ha dato. La domanda è che dobbiamo farci. Non me l'ha dato solo a me, Tino, della fisarmonica. L'ha dato a tutti. Tu che uso ne hai fatto di questo? Guarda che questo ti dice, non fede. Ti chiede, dammi fiducia e mettimi alla prova. Perché non lo mettete alla prova, questo Gesù? Io non l'ho mai visto, ma io vivo con Gesù, e io ne ho prove svariate di tutti i tipi, perché le abbiamo tutte, ma io non ho tempo di lamentarmi, perché sulla barca che è la mia vita vive Gesù, perché lui ha detto mettimi alla prova e io voglio dimorare in te. Io e il padre vogliamo dimorare, non venire a fare una vacanza, un soggiorno. Quelle cose che lui dice, in che maniera le apprestiamo noi? A periodo, a tempo? Guardate che io, se vi conto le rogne che ho, e che ho avuto, e che ne avrò, ma quanto mi interessa io la vita eterna che lui dice, chi crede in me non morrà giammai, ma come? Come non morrà giammai? Passerò da morte a vita eterna. È venuto a dirci vita eterna a lui. Ma la domanda è, quanto ci interessa questo? Se tu sei attaccato a questa, che qua c'è la garanzia che moriamo tutti, per forza che sei un sconfitto. Sei un sconfitto. Albino e Franco non sono sconfitti. Tu mi dirai, ma che presuntuoso, che giudice che sei. No, io ti dico che lui è venuto a raccontare la buona novella che si tratta di vita eterna, vita perfetta con lui. Quanto ti interessa tu? Albino? Venerdì sono là e ti faccio una dedica personale per te, una per te e una per Franco. Ti saluto e ti ringrazio.
Ciao e buona giornata anche a te. Ciao. Allora, non ho capito tutto, Paolo, Tino, ma mi pare sì, hai toccato questo discorso della risurrezione come vita indistruttibile, come trapasso di una vita normale che abbiamo tutti quanti. La umanità che abbiamo è dentro a una vita che è una vita di creature. Non siamo stati noi a darcela, non l'abbiamo inventata e abbiamo camminato dentro a questa realtà decidendo e lavorando per quello che siamo. E quindi anche questa è oggettività, e questo glielo dico ad Antonio, anche questa è un qualche cosa che ci appartiene totalmente, e allora anche questo serve a costruire rapporti e fare che questi rapporti siano reali, e questi rapporti reali decidono del nostro modo di pensare, di ragionare e di scegliere. Vabbè, oltre che ragionare anche volere, e allora le scelte, allora a questo livello qua credo che veramente quello che abbiamo sentito anche oggi, che Gesù opera ed è dentro alla nostra realtà e non c'è nessuna barca che per lui non abbia valore. La barca serve proprio per essere insieme, a traghettare dentro a tutte le vicende della nostra vita giorno per giorno. E le scelte che facciamo con quello che dicevi tu adesso, questo essere insieme. Le scelte che facciamo, le facciamo insieme, è vero. Anche se non lo predichiamo, anche se non andiamo a dire a nessuno, ma guarda che io l'ho fatto perché ci credo, perché no. non facciamo niente, siamo quello che siamo e molte volte non sono quello che vorrei essere, anche perché o sono troppo impulsivo o mi lascio prendere soltanto dall'emozione, da altre cose, ma la realtà del vivere quotidiano, la realtà della storia, la credere che dentro a questa, uso una parolaccia, questa storiaccia che ci viene addosso ogni giorno di gente che non solo non crede, ma che dà morte e fa male, anche questo fa parte di un qualche cosa dentro al quale Gesù è passato e dentro al quale Gesù passa, ed è molto, molto, per me è molta fatica credere questo, ed è veramente un passaggio che rimane ancora, come diceva Antonio prima, rimane ancora a una fiducia che non ha verifiche. Io non posso dimostrare niente con questo tipo di fiducia e con questo tipo di dati che mi ritrovo ogni giorno. Ma adesso vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Chiedo scusa del non inizio, perché non avevo il materiale che mi ero preparato e allora ho dovuto tornare a casa, che si trova alla Stanga, e tornare col traffico che c'è, insomma, voi sapete che insomma ci sono limiti. Mi pare di avere fatto il possibile, di correre il possibile proprio senza attendere niente, ma il tempo tra al Bignasio qua e alla Stanga di Padova, il tempo meno di un quarto d'ora non ci si arriva neanche a 70, 80 o 90 all'ora. Bene, nel senso che bisogna frenare, che bisogna stare in coda, nel senso che bisogna accettare un traffico dentro al quale ci muoviamo secondo le possibilità che abbiamo. Grazie e di nuovo buona giornata e buona continuazione.